Un caro saluto a tutti voi, amici di Radio Vegit. Il mio ospite di oggi è Stefano Bettini, io sono Grazia, e Stefano è il responsabile delle campagne e investigazioni della divisione europea dell'Organizzazione Internazionale per i Diritti degli Animali, Last Chance for Animals. Ben arrivato, Stefano.
Ciao, grazie, ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, la vostra organizzazione è attiva da parecchi decenni, ma devo essere sincera, non vi conoscevo e sentendo un po' tra i miei contatti, in tanti non vi conoscono, quindi mi sembra doveroso presentarvi ai nostri ascoltatori. Dai, facci una breve storia di Last Chance for Animals, che se non erro ha il quartier generale a Los Angeles.
Sì, Last Chance for Animals è un'associazione che effettivamente in Europa forse non è molto conosciuta, lo è molto negli Stati Uniti e in altri paesi, soprattutto nel sud-est asiatico, perché siamo attivi anche lì. È un'associazione che in realtà festeggerà i 40 anni nel 2024, nasce dall'idea di Chris DeRose, che è un ex attore e attivista di lunga data per i diritti animali. Nel 1984 decide di fondare questa associazione che ha un obiettivo, uno scopo ben preciso: utilizzare le inchieste per raccontare, svelare il più possibile, denunciare quello che accade agli animali. Last Chance for Animals nasce principalmente in quel periodo per far luce su quello che accadeva in determinati centri di ricerca negli Stati Uniti. Infatti, assieme alla PETA, LCA è una delle associazioni che ha prodotto le prime inchieste all'interno di vari laboratori e centri di ricerca. Poi, da quell'anno in poi, insomma, lo sguardo si è allargato a 360 gradi, sono arrivate anche altre inchieste nell'ambito dell'intrattenimento, nell'ambito delle pellicce e poi anche degli animali d'allevamento, quindi si è ampliato tutto quanto.
Che cosa vi ha spinto a aprire LCA Europe?
Innanzitutto, almeno nell'ambito dell'ambiente, insomma, di attivismo per i diritti animali, soprattutto il nostro fondatore Chris DeRose non è completamente sconosciuto. C'è un libro uscito ormai, secondo me, qualcosa come 15 anni fa, forse qualcosina di più, che è uscito per Cosmopolis, che si intitola Muso Duro, che racconta la sua vita, soprattutto nei primi anni di formazione di LCA. Il libro è tradotto in italiano, lo consiglio, insomma, noi ne abbiamo diverse copie, quindi diciamo che c'era già, come posso dire, un sottostrato di persone, di attivisti che conoscevano, insomma, l'attività di Chris DeRose. Abbiamo deciso di farlo, abbiamo deciso di avviarla comunque in Europa, avendo di fatto una divisione principalmente stanziata in Italia, che poi ci saranno diverse campagne internazionali. La motivazione che ci ha spinto ad avviarla è sicuramente la mia precedente esperienza con questa associazione, infatti ho collaborato con loro a diverse inchieste, e il fatto di avere insieme l'idea di internazionalizzare, passami il termine, comunque l'attività dell'associazione, considerando che comunque ci sono diversi progetti, ti dimensiono brevemente a livello internazionale. In realtà siamo attivi già da diversi anni in Corea del Sud con una campagna per cercare di ottenere l'abolizione del consumo e della produzione di carne di cane, che lì è attualmente legale. Lì agiamo un'altra associazione che si chiama Animal Liberation Wave, ma Animal Liberation Wave è praticamente una costola di Last Chance for Animals, che di base agisce sul territorio, soprattutto sulla situazione culturale coreana. Poi abbiamo l'Air Wing Project a Virunga, che è un progetto molto bello. Gestiamo e finanziamo al momento almeno 3 aerei, probabilmente è previsto un aumento della flotta, che aiutano i ranger a pattugliare tutta l'area del Virunga National Park, noto insomma sicuramente per il documentario che ha raccontato l'attività dei ranger. Quindi abbiamo dei progetti internazionali. All'interno di questi progetti si è inserita l'Europa con una serie di attività che spazieranno dagli animali d'allevamento, che sono quelli che abbiamo trattato fino adesso, fino ad altri ambienti, insomma, ad altre situazioni.
Quindi l'attività veramente prevista e che è già stata fatta è notevole. Allora, la vostra inchiesta in Italia è andata in onda su Report. Di che cosa si trattava?
Sì, la nostra ultima inchiesta con Report è un'inchiesta che si è focalizzata molto su questa drammatica situazione che ha riguardato la provincia di Pavia e non solo, e l'epidemia di peste suina africana, che come sappiamo purtroppo benissimo ha dilaniato diversi allevamenti della zona fino ad arrivare a colpire anche il rifugio Progetto Cuori Liberi. un'inchiesta che si è divisa essenzialmente in due fasi, in quelle che tristemente sono costretto a definire due fasi, che è la prima fase, che è prima di quello che è accaduto al progetto Cuori Liberi, quindi con l'abbattimento sistematico attraverso l'utilizzo di camere a gas di migliaia di maiali situati principalmente nella zona di Zinasco, e poi una seconda fase, che è la fase invece che ha caratterizzato l'abbattimento di circa 6.900 più 4.000 della provincia di Mantova, che riguardavano un allevamento della provincia di Pieve del Cairo, e quella è stata la seconda fase. All'interno di queste strutture gli animali sono stati abbattuti con l'elettrocuzione. Quindi parliamo di ben 40.000, e noi ci teniamo a dire 40.009 maiali, perché vogliamo ricordare anche quelli uccisi al progetto Cuori Liberi, di questo processo continuo di stamping out, questo è il termine tecnico, che più che altro si è scatenato dopo la diffusione della peste suina africana all'interno di quei territori. Noi abbiamo analizzato le modalità di abbattimento, abbiamo riscontrato diverse illegalità, infatti abbiamo presentato in collaborazione con la rete dei santuari di animali liberi una denuncia querela per permettere di individuare i responsabili e tutti coloro che si sono resi protagonisti di continue percosse nei confronti dei animali prima dell'abbattimento e poi anche nel momento dell'abbattimento, che per noi è sbagliato a prescindere. Però, secondo quelli che sono i manuali, tutto quello che loro hanno realizzato l'hanno fatto senza seguire determinate istruzioni e con delle competenze non adeguate. Questo, oltre a inserirsi nel dramma che purtroppo caratterizza questi animali che soffrono all'interno degli allevamenti, a questo si è aggiunto un processo di abbattimento che ha visto tantissima violenza, tantissimo maltrattamento e anche delle violazioni in termini di biosicurezza. Le immagini della nostra documentazione dimostrano che un cassone, ad esempio, nel sito di Piave del Cairo è stato lasciato per diverse ore fuori dalla zona di sorveglianza, completamente praticamente aperto, alla mercé di chiunque e di possibili altri animali. Ecco, quindi quelle stesse regole di biosicurezza sono state invocate all'interno del progetto Cuori Liberi. Abbiamo dimostrato che sono state costantemente violate da determinate autorità preposte. Questo è un senso ed è una delle cose che abbiamo voluto evidenziare anche all'interno dei report.
E questo appunto era la vostra prima inchiesta, andata in onda in un programma italiano. Avete già in previsione qualche cosa d'altro?
Allora, in realtà non è la prima inchiesta, in realtà con il report avevamo già collaborato a fine maggio. Era focalizzato sulla situazione di criticità all'interno dei diversi allevamenti di maiali che producono prosciutti al marchio DOP. Il focus dell'inchiesta in quel caso erano soprattutto le incongruenze delle certificazioni di un determinato ente che rilasciava per, diciamo, avallare, no, la qualità di questi prodotti. Noi abbiamo evidenziato che di qualità non ce n'era assolutamente, e che anzi anche lì il maltrattamento era la costante e non l'eccezione. È andata in onda all'interno del report, sempre curata dalla reporter Giulia Innocenzi.
Quindi avete proprio un contatto, una collaborazione stretta con Giulia. Bene, beh, perché più vengono fuori queste inchieste, più vengono fuori queste notizie e più si spera che le cose cambino. In generale, come si svolgono le vostre investigazioni? Cioè, sono dei blitz notturni oppure sono investigazioni sotto copertura? Quindi ci sono persone assunte con microfoni e telecamere nascoste?
Allora, le nostre investigazioni si sviluppano in differenti modi. Diciamo che una delle attività principali che utilizziamo è quella sotto copertura, quindi utilizziamo degli infiltrati, tant'è che anche le prime investigazioni storicamente hanno visto protagonisti attivisti sotto copertura che hanno documentato, no, utilizzando camere nascoste. Dopodiché, una delle nostre attività principali sicuramente è quella di collaborare con degli informatori, a stretto contatto degli informatori che preferiscono rimanere anonimi, chiaramente perché sono anche loro sotto copertura, che riescono a fornirci del materiale come quello che ci è stato fornito per quest'ultima inchiesta. La
Certo.
collaborazione con gli informatori, infatti il nostro sito internet ha una sezione dedicata a quelli che in gergo tecnico anglosassone whistleblower. Noi curiamo una sezione che ci permette di metterci in contatto continuo e costante con una serie di informatori che poi hanno la possibilità di trasmetterci informazioni, video, foto e materiale
Mamma
che
mia.
chiaramente valutiamo attentamente per perché analizziamo la veridicità, analizziamo il contesto, e dopodiché questo materiale diventa poi l'aspetto principale, quello più importante della nostra inchiesta. Quindi diciamo che ci muoviamo su questi due filoni
Ho
principalmente, quindi su una
capito.
rete di informatori e su una rete di investigatori sotto copertura che agiscono direttamente per noi.
Persone che rischiano di grosso perché se vengono scoperti sono guai. Non è mai successo che qualcuno appunto venisse scoperto, sgamato, oppure che qualcuno con tutta la buona volontà sia entrato in questi luoghi di morte e non ce l'abbia fatta continuare.
Sì, è accaduto in passato, abbiamo avuto diversi casi, insomma anche storicamente dopo inchieste dove, come si dice, le cose non sono andate proprio nel verso giusto, anche perché sono attività molto pericolose. Spesso c'è anche giustamente più, sai, più c'è la tendenza da parte di chi viene investigato a nascondere, no? Quello che viene fatto, più questo diventa oggetto di attenzione da parte di chi viene investigato e quindi di sospetto nei confronti delle persone che realizzare queste inchieste. Noi, per esempio, con Anzi abbiamo realizzato un'inchiesta sotto copertura molto bella che è andata, tra l'altro, alcuni anni fa in onda per la HBO, la società che produce diversi documentari e serie televisive, dove abbiamo raccontato il lavoro sotto copertura di un investigatore che per diversi mesi ha documentato quello che accadeva all'interno di un canile che riforniva animali per i centri di ricerca, per i laboratori, perché è necessario sapere che negli Stati Uniti, negli anni scorsi, nei 10 anni passati, era possibile classificare i fornitori di animali, cani in particolare, per i laboratori in due distinte categorie. Una che sicuramente ci suona familiare, che è quella che loro definiscono come categoria B, alla quale appartiene per esempio Marshall Farms. Noi sicuramente ci ricordiamo di Marshall Farms perché Marshall Farms era quella che deteneva come proprietà Green Hill, momento che sicuramente tutti noi ricordiamo. Quindi parliamo di un fornitore diretto, di chi alleva animali direttamente per i laboratori. Negli Stati Uniti c'erano anche i fornitori di classe A. I fornitori di classe A cos'erano? Non necessariamente allevamenti dedicati alla fornitura di animali dei laboratori, ma anche semplicemente cani o strutture che potevano ridirezionare alcuni degli animali invece di sopprimerli o siccome impossibilità di ad un'adozione, eccetera. E questa investigazione molto molto approfondita ha permesso di svelare l'autentico commercio sotterraneo nell'ombra e criminale che c'era dietro a questo allevamento barra canile che riforniva alcuni centri di ricerca. Ebbene, oggi quell'allevamento canile è chiuso, il responsabile, il proprietario è stato condannato, però l'attività è stata davvero davvero molto pericolosa perché soprattutto in alcuni frangenti l'investigatore ha rischiato di essere scoperto, ha rischiato a un certo punto anche di... C'è una parte nel documentario dedicata al fatto che avesse molta difficoltà a resistere per tutti quei mesi di fronte a quella violenza. Il documentario si intitola Dealing Dogs, lo trovate tranquillamente anche su internet, anche su YouTube, raccomando la visione perché è molto molto interessante se si vuole anche notare e analizzare quello che tu, Grazia, mi hai appena chiesto in termini di impatto, di rischio e anche soprattutto di situazione emotiva, no? Di quello che affronta l'investigatore.
Sì, mi sono sempre chiesta come possano certe persone riuscire a fare questo tipo di lavoro. Psicologicamente devono essere molto forti, molto preparati e far calare come una guaina di protezione per forza, proprio per il bene dell'informazione. Mamma mia. Senti, i vostri collaboratori sono tutti volontari?
Abbiamo una rete sia di volontari, però la divisione europea in realtà ha anche un gruppo di collaboratori che sta crescendo e sono contento di questo, di persone che si dedicano soprattutto al nostro ramo comunicativo, ma anche soprattutto alle inchieste, alle investigazioni. Insomma, abbiamo persone che si stanno dedicando a quello. Il nostro auspicio chiaramente è quello di crescere. Al momento siamo una realtà sicuramente seminale, però insomma anche l'attività di questi ultimi mesi, due investigazioni presentate e altri vari approfondimenti sicuramente ci stanno permettendo di crescere e anche di avere più possibilità di declinare campagne di un certo tipo. Per noi comunque è stato sicuramente, per farti un esempio, un grandissimo risultato che qualche giorno fa, insomma, abbiamo avuto la possibilità di raccontare la nostra investigazione all'interno di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Mi riferisco all'ultima inchiesta sulla peste suina africana. Questo grazie comunque al fatto che appunto stiamo crescendo, sta avendo molta visibilità quello che stiamo realizzando. Di questo ringraziamo comunque le persone che ci stanno sostenendo e che hanno iniziato a seguire la nostra organizzazione in Italia e in generale in Europa. Stiamo crescendo sicuramente molto, lo stiamo facendo con una velocità interessante, sicuramente questo rappresenterà una motivazione migliore per lottare, insomma, in difesa degli animali, ma soprattutto anche sicuramente una responsabilità maggiore.
Tante associazioni tipo la vostra sono normalmente presenti agli eventi del settore, no? Adesso sono ripresi dopo gli anni del Covid, sono ripresi anche nel 2023, ce ne sono stati tantissimi e così si prospetta anche nei prossimi anni. E quindi se qualcuno volesse conoscervi di persona, avete in previsione qualche vostra partecipazione a questi eventi? Magari qualcuno che vuole appunto conoscervi, presentarsi perché vuole collaborare?
Sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo, al di là del sito internet internazionale, abbiamo i nostri canali sociali che possono essere tranquillamente consultabili, Instagram, dove ci potete trovare come LCA Europe, ugualmente su Facebook e su Twitter X. Al momento queste sono le piattaforme dedicate principalmente alla divisione europea. Se qualcuno vuole contattarci per una segnalazione, c'è un'email dedicata che è whistleblower@lcanimal.org. Altrimenti abbiamo la nostra email dedicata che è lca-europe-lcanimal.org. A breve arriverà anche una landing page interessata alla storia dell'associazione e anche alle campagne internazionali, ma la maggior parte delle informazioni al momento è in inglese, ma è prevista la creazione di una sezione dedicata a LC Europe anche in italiano. La maggior parte delle informazioni, ti dicevo, si possono trovare sul nostro sito internazionale in lingua inglese che è lcanimal.org.
Quindi non vi vedremo ancora alle manifestazioni, agli eventi dedicati al nostro settore?
E la nostra intenzione sicuramente è di partecipare comunque ad eventi. Ad esempio, insomma, abbiamo realizzato anche un intervento all'ultimo corteo per i santuari che si è tenuto a Roma. Avremo sicuramente intenzione di essere il più presente possibile, in maniera più possibile, ad eventi pubblici e a tenere conferenze. Diciamo che in questo momento, sai, ci stiamo molto concentrando sulle investigazioni, rimangono comunque una priorità le investigazioni e le campagne. Però pian piano, ecco, penso che arriveremo anche a realizzare eventi cui avremo la possibilità di spiegare il più possibile. La conferenza stampa alla Camera dei Deputati ne è già un primo esempio.
Bene, se tu hai qualcosa d'altro da aggiungere ai nostri ascoltatori, se no ci salutiamo qua.
No, innanzitutto ringrazio te, grazie per questo spazio che ci hai concesso. Radio Vegit è una realtà fantastica che noi comunque seguiamo da diverso tempo e che permette soprattutto a situazioni come le nostre di poter raccontare e poterci raccontare. Io quello che posso dire a tutti è quello di seguirci, di permetterci di crescere, perché abbiamo intenzione comunque di fare molto per gli animali. La sigla ufficiale è LCA Europe oppure Last Chance for Animals Europe. Se cercate queste sigle su Instagram, Facebook e Twitter X, ci trovate sicuramente, contattateci se avete necessità di più informazioni, perché siamo ben disponibili di darvele e usciremo prossimamente con delle nuove inchieste, perché siamo già al lavoro su tanti altri fronti.
Grazie a Stefano Bettini, responsabile delle campagne e investigazioni della divisione europea dell'Organizzazione Internazionale per i Diritti degli Animali, Last Chance for Animals. Grazie Stefano per essere stato su Radio Vegit.
Grazie a te, grazie a tutti.